la differenza tra sopportare e passarci in mezzo. Cosa significa sopportare una difficoltà, una situazione, una crisi, o cosa vuol dire passarci in mezzo? Perché no, non sono la stessa cosa. E sì, possiamo imparare come transitare una difficoltà consumando meno energia e producendo meno ansia. Vediamo in questa puntata come. E sì, alla fine ti lascio anche tre strategie.
Gioia è vivere con energia.
Energia.
Energia di essere se stessi.
Riflessioni profonde.
Ma pratiche.
Fare pratica.
Fare pratica con sé.
Per sé.
E per sé.
La libertà.
La libertà.
La libertà.
La leggerezza.
Fidati di te.
Mi piace condividere
e ispirare.
Ciao, sono Silvia del Corpo e la Mente, psicologa e psicoterapeuta. Qui metto tutto il mio spirito, i miei studi e la mia pratica per crescere insieme a te. Come? Un millimetro al giorno.
Ora iniziamo e partiamo un po' sulla scia del podcast di qualche settimana fa, dove parlavamo della differenza tra tensione e rilassamento nel corpo e nella mente. E andiamo un po' su quella scia oggi a vedere la differenza tra sopportare e passarci in mezzo, passare attraverso le difficoltà. Presupposto: difficoltà, crisi, problemi, lutti, malattie, divorzi, separazioni, cerini esistono nella vita di tutti. Anche nella vita più patinata ci sono transiti, crisi che magari non vedi, magari non sai, ma tutti, nessuno è escluso da momenti di difficoltà. Fatta questa oggettiva premessa che anche dove non li vedi ci sono, crisi, difficoltà e problemi esistono. Qual è la differenza di atteggiamento in chi sopporta e in chi ci passa attraverso? Allora, sopportare mi dà sempre subito l'idea di qualcuno che ha un enorme peso macigno nella testa o sulle spalle, trasporta questo macigno diventando gobbo sotto il peso di questo evento, problema, crisi, situazioni. E il peso finisce per schiacciarmi. Mi fa affondare, bucare il pavimento e fissare, incistare, coagulare lì. E non a caso rimango nel problema e lo sopporto. Se è una persona, la sopporto. Invece la sensazione di passarci in mezzo alle cose vuol dire che io ho come un peso, no? Un enorme peso, un'enorme montagna, un'enorme nebbia. E ci passo, cerco la strada, mi muovo, scruto, la taglio nel mezzo, un po' come il minatore che ha il faretto nella testa, illumina e seppur in mezzo alle pietre si muove. O in una giungla fittissima con la mia lampada e il mio coltelletto, intanto mi muovo, passo attraverso la situazione. Allora, in un caso sono ferma sotto un peso che mi schiaccia, in un caso mi faccio spazio, accendo la luce, mi muovo un po' di qua, un po' di là per andare un passetto, un millimetro avanti. In uno, nella sopportazione, la mentalità è chiusa, è resistente, è passiva, sono io schiacciato da un peso. Nell'altro la mentalità è attiva. Nonostante il peso, cerco di farmi uno spazietto. Pur con il peso, cerco di muovermi. Accettando che ho questo zaino, cerco comunque di trovare il modo di camminare perché mi faccia meno male la schiena. Accettando che ho questo enorme peso sulla testa, cerco di camminare facendomi uno spazio sufficiente che questo peso pesi meno. Un po' come quando vediamo quelle donne africane portare questi pesi enormi sulla testa. Il fatto che sanno come caricare quel peso, come distribuirlo, non è che allora non pesa, e che pesa meno rispetto a chi se lo prende, se lo caccia in testa o sul collo e lo trascina. Ecco, in una trasciniamo, in una siamo aperti a cercare il modo di portare quel peso e non di sopportare quel peso e non di sentirci vittime di quel peso. In una mentalità chiusa io vado a terra, finisco a terra, schiacciato, il peso schiaccia me. Nella mentalità aperta di chi ci passa attraverso non sa bene come fare, ma si aggiusta poco per volta. A accetto in qualche modo la rabbia, la fatica, la pesantezza, accetto la densità di quel che porto. Nell'altro la densità mi pesa così tanto che mi annichilisce e non faccio più niente se non sopportarla. In una, nella sopportazione, sono vittima di quel peso, di quell'evento, di quella crisi. Nell'altra, sono una vittima di quel peso, ma scelgo di muovermi, di aggiustarmi, di fare in modo che anche con quel peso posso fare qualcosa. In uno, perché a quel peso non mi posso più muovere. Nell'altra, anche con questo peso magari non potrò fare tutto, ma che cosa posso fare? E questo si vede benissimo, per esempio, nell'ansia o in altri problemi, diciamo, in altre categorie della salute mentale, ma con l'ansia è schiacciante. Se ho l'ansia, da un lato posso sopportarla, mannaggia, c'ho l'ansia, e vittima dell'ansia, evito alcune circostanze, evito alcune situazioni, in qualche modo vittima dei miei attacchi d'ansia, anziché esplorare, muoverci, passarci attraverso, riduco, e faccio sempre meno cose, con meno persone, la vita mi si stringe addosso perché tanti contesti mi generano ansia. In questo senso sopporto di essere un'ansiosa, magari non mi piace, ma la sopporto, mi sopporto e stabilizzo la situazione. Sotto quel peso che non desideravo, rimango schiacciata. Nell'altro caso, sempre di ansia si parte, mi accorgo di avere gli attacchi d'ansia, mi accorgo che situazioni dinamiche mi mettono ansia, ma scelgo di passarci attraverso. Significa che muovo, smuovo, magari un po' evito, un po' provo altre cose, cerco di farmi uno spazio. Come faccio, per esempio, a guidare, se guidare la mia ansia, aggiustando un po' il tiro? Come faccio a fare quella cosa? Magari devo chiedere una mano, magari devo... ecco, come faccio ad attraversarla, non ad evitarla, portandomi con la mia difficoltà? E so che è uno sforzo complesso, so che è acquisire una mentalità complessa, perché quando siamo stanchi e sfiniti dalla vita o dall'ansia, vorremmo davvero qualcuno che si prendesse cura di noi, ci dicesse cosa fare e soprattutto ci togliesse questo peso. Ma nelle due alternative, da un lato la sopporto, l'ansia, mi sopporto di essere guasta e piano piano mi metto sotto quel peso immobile. Nell'altro caso, immobile può voler dire anche che me ne lamento, che ne parlo tanto, poi arriviamo alle strategie, però io sono sotto a quel peso che non si può gestire. Nell'altro caso immagino di poterlo gestire. Ed è solo un tema un po' come l'africano, di come faccio a portarlo perché inguai meno la mia vita? Come faccio, se ho questo, a gestirlo un po' meglio? E come faccio ad attraversare questa difficoltà non come un muro inscavalcabile, ma come una parete di cristallo che, se trovo il giusto punto, magari riesco un po' per volta a rosicchiarlo e a romperlo e a stare meglio. Allora, vediamo infatti quali sono le tre strategie e le tre strategie che invece possiamo fare se vogliamo imparare a passare in mezzo alle cose, per esempio all'ansia, e non a rimanerci sotto, a sopportarle e basta. Allora, uso l'esempio dell'ansia per tutte e tre le strategie, ma potete applicarlo anche ad altro. Ma spesso quello che si fa davanti a un problema, veramente potete pensare a separazioni, divorzi, crisi lavorative, scelte, cambi drastici di vita, da un lato c'è chi ne parla, e anche tanto, ne parla sempre della propria ansia, dei propri difficoltà, dei propri disagi, una pentola di fagioli che ne parla. Un po' l'illusione quando facciamo questo è che se la vomito qualcuno mi sosterrà, se io la vomito ne parlo qualcuno mi aiuterà. In realtà spesso all'inizio qualcuno si attiva per aiutarci, poi diventiamo pesanti per l'altra persona, faticosi per gli altri e ci ritroviamo ancora più soli. All'opposto c'è chi invece di quella difficoltà, che sia l'ansia o che sia altra, allora non ne parlo. È un po' per non far vedere che sono a disagio, un po' per salvare l'immagine che va ancora tutto bene. E mi indurisco. Vedi il vecchio video sulla tensione e rilassamento. In questo senso salvo l'immagine e un po' è anche un modo di sopportarla. Cioè, se non la vedo non esiste, se non ne parlo non ci penso. se quell'attacco di panico, quel momento d'ansia rimane una cosa solo mia, che nessuno ha visto, chiusa in macchina, no? Senza, se la riesco a contenere, la sopporto e nessuno lo sa. Quasi anch'io, fino al prossimo attacco, non me ne ricordo. E così, crisi familiari, se non ne parlo non esiste. Se non c'è, se non nomino, se non do le parole a quel disagio, non esiste. E anche in questo caso è una strategia che non ci aiuta ad andare avanti, ma solo a sopportare silenziosamente il problema. Terza soluzione che spesso troviamo è quella dei rimedi fa da te. E quindi, che sia per l'ansia o che sia per altro, comincio a fare cose diverse. L'amica mi suggerisce una cosa, ah sì, corro a provarla. Quell'altra dice che a lei gli fa bene una cosa. E la collega mi cita quel tal dottore che dice che lavora in un certo modo. E prendo pezzi di soluzioni, correndo di qua e là come un criceto che cerca assolutamente qual è l'uscita dal labirinto. E corro, a mozzichi, mangio qua e là, busso su tante porte e non trovo mai la strada giusta. Eppure apparentemente mi sto affannando un sacco. Ecco, apparentemente sto facendo cose. In realtà sto facendo cose a caso, che mi lasciano esattamente dove sono. Corro, busso tante porte, smangiucchio tante soluzioni e non do il tempo a nessuna di lavorarmi davvero dentro. E i tempi emotivi, che siano di gestione di un lutto, che siano di gestione dell'ansia, che siano di gestione di una scelta lavorativa, sono più lunghi di quelli che credi. C'è tempo, c'è bisogno di tempo per elaborare strategie, soluzioni, lasciarle digerire dal corpo e lasciar cambiare. Quella cosa che ci generava l'attacco d'ansia non ce la genererà più. Ma non è passando da soluzioni provate a casaccio un mese una o un mese l'altra. No, questa roba non funziona né con l'ansia né con nient'altro. Quindi, se con queste tre modalità non ne parlo per niente, ne parlo sempre infinitamente e provo rimedi qua e là, in realtà sto solo stabilizzando il problema e lo sto ancora solo sopportando, vediamo quali sono tre strategie che invece ci aiutano di più. Da un lato, appunto, uno, ne parlo è una buona cosa, aiuta a normalizzare, aiuta a sentirsi meno soli, aiuta ad avere un pochino l'aiuto empatico degli altri, quindi bene parlarne. Ma è un parlare non per vomitare, è un parlare che non è il lamentificio che dura all'infinito. È un parlare in cui cerco prospettive, punti di vista, piccole soluzioni. E magari è anche parlare con le persone giuste, non con l'amica, il collega, il parente che dice anch'io e mette il carico da 11. Oppure con l'amico pessimista che ogni volta vede gli scenari più negativi. Allora dobbiamo imparare a capire con chi parlare. E quanto, di che tipologia di dialogo è? Un infinito parlare che dopo 2 ore non siamo rimasti uguali a prima, tranne un po' di conforto empatico. Oppure un parlare che ci offre piccoli spunti, sguardi da altre prospettive, piccole idee di azioni. E spesso, per esempio, la differenza di andare dallo psicoterapeuta o parlare con un'amica è che quel suggerimento di piccole azioni, magari anche un buon amico, un buon parente, a volte anche uno sconosciuto, ti riesce a dare un consiglio che dici, cavolo, è vero, potrei fare così. La differenza però è che con quell'amico, con quello sconosciuto non c'è nessun impegno e quando domani nella mia vita sarò con le mie solite difficoltà, quell'azione non riesco a farla. E con lo sconosciuto non lo vedo più, quell'amica magari non è che mi richiede, quindi l'hai fatto? Com'è andata? È successo? Cosa è successo? Cioè magari il suo consiglio finiva lì. La differenza in questo caso di parlare con un terapeuta se sentiamo di avere una difficoltà che non riusciamo a gestire è proprio quella che poi il terapeuta non è che ti fa la pagella, ma ti chiede come mai, cosa è andato bene, ci sei riuscito, non ci sei riuscito, se non ci sei riuscito per quali pensieri ti sei fermato, se ci sei riuscita cosa ti ha aiutato e così un millimetro alla volta si aggiusta la soluzione, come cucire il vestito più artigianale, più giusto, più su misura per il tipo di fatica che fai, per il tipo di, in questo caso, ansia che hai. Allora scegliete bene quando parlate di una vostra difficoltà, di un vostro peso, se le persone con cui ne parlate vi affossano ancora di più o si siedono con voi nel problema e sì, hai ragione e ne lamentate in due, o se sono persone che invece vi forniscono piccoli spunti, piccole azioni, piccoli consigli e vi aiutano anche un po' nelle settimane ad aggiustare il tiro, così come il minatore, accendiamo la lucetta e ci facciamo strada tra le rocce. Se invece facevi parte della politica che non parlava, parlare potrebbe essere una via importante. Iniziare a parlare con le persone giuste, come dicevamo poco fa, per normalizzare come stai, per avere anche un po' di conforto, scoprire che anche l'altro ogni tanto dice sai che succede anche a me, e così sentirci meno sbagliati, meno incestati, meno inceppati, meno guasti, solo noi. Certo che questo ti richiede di lavorare un pochettino sul tuo narcisismo e quindi di accettare di confessare una vulnerabilità. Dicevamo nel video sulla tensione quanto era complicato, no? Accettare la vulnerabilità. Però quando accetti di avere una difficoltà, che non è un errore, è una fragilità che fa parte della vita umana, puoi sederti alla pari con gli altri. Quando invece devi sempre dimostrare che va tutto bene, che tu sei gamba, forte, perfetto, funzionante, non sei mai come gli altri. E credimi, anche l'altro che tu vedi perfetto ha lo stesso dubbio che hai tu. Posso o non posso parlare di una mia difficoltà? Magari non è la stessa tua, ma il giorno che tu abbassi le armi, metti giù l'armatura e parli di una tua vulnerabilità, stai dicendo all'altro tra le righe che anche la vulnerabilità dell'altro è accettabile e parlabile. E quindi forse sia tu che l'altro avete raggiunto un grado di relazione più sano, più approfondito, più umano, più caldo. Finché tu dai per te e reciti all'altro la parte dell'essere risoluto, funzionante sempre, muto su ogni difficoltà, e più stai dicendo all'altro che è giusto far così, che anche lui o lei deve far così, e finisce a essere un dialogo tra silenziosi. Allora se ti apri alle possibilità di un dialogo, di un confronto onesto, sincero, anche sulle difficoltà, stai scaldando, approfondendo la tua relazione con chiunque essa sia. Questo è anche uno dei motivi per cui è difficile all'inizio per le persone che non parlano o che si difendono molto andare in terapia, perché accettano di andare in terapia quando accettano che in effetti hanno un problema e quindi porca miseria, cioè devo fare qualcosa, di che dovremmo parlare non lo so, però vengo qui e come ultima spiaggia aiutami, accetto di parlarne con te perché sei il dottore di queste cose, e magari non ne parlo con nessuno in famiglia perché è troppo intimo confessare una difficoltà a un parente, a un amico, e allora preferiamo lo sconosciuto di un terapeuta e iniziamo da lì il nostro dialogo con noi stessi e con gli altri un po' più sincero e autentico. Terzo, se sei uno che è andato cercando soluzioni a mozzichi un mese uno, un mese un altro, io ti suggerisco più che altro invece di cercare un intervento coordinato. Chiaro, sono una psicoterapeuta, quindi ti dico parti da una psicoterapia, però magari non è la tua strada, vuoi partire da altri lavori, da un lavoro corporeo, vuoi partire dai cicli di massaggi, vuoi partire dallo shiatsu, dall'ayurvedia, vuoi partire dai lavori corporei, dallo sport. Tanta gente scarica l'ansia e non se ne rende conto semplicemente avendo una vita abbastanza sportiva, perché sì, il corpo in movimento o una buona respirazione aiutano a ridurre l'ansia, aiutano a scaricare quello stato di tensione e allerta cronico dell'ansia. Quindi qualunque sia il tuo disagio, appunto noi adesso facciamo l'esempio dell'ansia, ma qualunque sia il tuo disagio, io ti suggerisco di non morsicchiare soluzioni, perché finirai che hai provato tante cose e con la certezza che con te niente ha funzionato. Ti consiglio invece di scegliere un intervento magari integrato, fatto di più possibilità, ma di camminarle per un tempo coerente e lungo. Quant'è lungo, Silvia? Non lo so, almeno un anno, almeno 6 mesi. 6 mesi dove un filone lo portate avanti sempre. La psicoterapia più altre cose. L'ayurvedia, i massaggi, in questo senso non vi voglio dire quello che funziona per me, ma qualunque cosa crediate voi, portatela avanti per un po'. Quel che io so per esperienza personale, per il lavoro con tanti pazienti e allievi, è che non basta mai una cosa. Solo chi medita, solo chi fa sport, solo chi legge libri. No. Stare bene, la salute significa lavorare come un'orchestra, in una sinfonia di strumenti, dove tutti suonano qualcosa e tutti insieme fanno musica. Ma perché tutti insieme facciano musica e non caos, ci deve essere un direttore d'orchestra. Scegli tu se il tuo direttore d'orchestra è uno psicoterapeuta o chi vorrai tu. Ma muoviti con l'idea di un'orchestra di strumenti e di un direttore d'orchestra. Il direttore d'orchestra sarà solo temporaneo, poi se ne andrà, perché sarai tu a saper coordinare gli strumenti, sapendo come suonano, a farli suonare quando ti servono, come ti servono. Ma per un po', finché non impari gli strumenti e non li sai mettere in concerto, ti servirà un direttore d'orchestra che ti aiuta a suonare. In questo senso, se non vuoi iniziare adesso una psicoterapia, prova, non so, affidati ad altri strumenti. Nel mio caso, sarà che lavoro nella formazione e credo tantissimo anche nella psicoeducazione, quindi se non hai soldi, tempo o voglia di andare da un terapeuta, prova a investire in dei buoni, buoni percorsi di educazione, di formazione. Nel caso specifico dell'ansia ti lascio qui il link a Bastansia, che è il mio corso composto da strumenti, no? L'orchestra, corporei e mentali, affinché tu possa avere una serie di esercizi concreti e pratici, meno teoria e più pratica, per imparare a gestirti e a passare attraverso le tue difficoltà e non solo a sopportare come sei fatto e a sopportare l'ansia che hai, non parlandone mai o parlandone sempre. Trova i tuoi strumenti e trova il tuo direttore d'orchestra. Se vuoi, lasciami i commenti qui oppure su Instagram, scrivimi, fammi le tue domande, dammi il tuo punto di vista e noi ci risentiamo nella prossima puntata.
Ora tocca a te, metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag 1 millimetro al giorno. Tagga Il Corpo e la Mente così potrò seguirti anch'io e ti ricordo che mi trovi su Instagram, YouTube e Facebook sempre come Il Corpo e la Mente. Se vuoi aiutarmi, lascia una recensione a questo podcast. Ogni tua parola è preziosa, è preziosa. Ci sentiamo al prossimo millimetro.
Orchestrati.